Ave Maria, oggi vediamo insieme il terzo comandamento, il quale ha una stretta relazione con i primi due. Infatti, i primi tre comandamenti sono incisi nella stessa tavola, la prima tavola della legge, mentre tutti gli altri sette sono stati incisi nella seconda tavola della legge. Ebbene, se nel primo comandamento Dio ci chiede di onorare con l'adorazione la sua persona e ci proibisce l'adorazione delle false divinità, il che appartiene, possiamo dire, al culto del cuore, se nel secondo ci prescrive di rispettare il suo nome e proibisce di profanarlo in qualsiasi maniera, il che possiamo dire appartiene al culto della lingua, nel terzo egli determina in qual modo noi dobbiamo rendergli l'ossequio dovuto, e fissa anche il tempo in cui specialmente lo dobbiamo onorare, prescrivendo di consacrare al suo culto un giorno della settimana, il che appartiene in modo particolare al culto delle opere. L'origine della festa. Che cos'è la festa? Come lo dice il nome stesso, domenica, dies domini, è il giorno del Signore. Voi direte, ma non sono tutti i giorni della settimana giorni del Signore? Non appartiene a Lui il tempo? Certo, del Signore sono tutti i giorni, quelli passati, quelli presenti e quelli futuri. Ma si dice giorno del Signore quello che seguì i 6 giorni della creazione del mondo, come narrato nel libro della Genesi, proprio nei primi capitoli. Dio nel creare l'universo divise la sua opera in 6 giorni. Il settimo giorno si riposò. Beh, non si deve credere che Dio facesse questa partizione in giorni perché ne avesse bisogno, dal momento che Dio poteva creare tutto in un istante, con un solo atto semplice della sua volontà. Né dobbiamo dire che riposando il settimo giorno lo facesse per stanchezza. Il riposare qui vuol dire semplicemente che egli cessò di creare. Il sabato dunque è il giorno di riposo di Dio che egli benedisse e santificò. Genesi 2:3 leggiamo: Ed benedixit diei settimo e sanctificavit illum. Benedisse il giorno settimo e lo santificò. Da quel giorno in poi, presso tutti i popoli che adoravano il vero Dio, si usò a lavorare per 6 giorni e dedicare il settimo all'esercizio della religione. Voi direte, ma come mai è cambiato il giorno? Da sabato siamo passati alla domenica? Questo giorno di riposo o festivo, fin quando durò la legge data da Mosè agli ebrei, fu il sabato. Nella nuova legge Gesù Cristo confermò lo stesso precetto del riposo, ma autorizzò la sua Chiesa a trasferirlo dal sabato alla domenica, per denotare il passaggio dall'antica alla nuova legge. Chi dunque sostituì come giorno festivo la domenica al sabato furono gli apostoli in virtù dell'autorità ricevuta da Dio. E questo non è senza significati. La domenica riassume le grandi memorie della creazione e della redenzione. Della creazione, anzitutto, perché Dio cominciò la creazione del mondo, fiat lux, sia la luce, proprio in giorno di domenica. E in giorno di domenica Gesù Cristo risuscitò glorioso. In giorno di domenica discese lo Spirito Santo sugli apostoli. Quindi la Chiesa, santificando la domenica, onora in modo particolare tutta la Santissima Trinità. Onora Dio Padre Onnipotente come Creatore di tutte le cose, Gesù Cristo, suo Figlio, come nostro Redentore, e onora lo Spirito Santo come principio della nostra nuova vita soprannaturale. Le altre feste. Siccome tra gli ebrei, oltre al sabato, vi erano altre feste da osservarsi, come quella dei tabernacoli, quella della Pasqua, eccetera, Così la Chiesa ha istituito, oltre alla domenica, altre feste per i cristiani, e tali feste hanno il santo scopo di celebrare la memoria di altri misteri della nostra fede, di onorare Gesù Cristo, la Beata Vergine e i Santi. Il grave comando di Dio. Il terzo comandamento contiene due precetti, uno negativo e l'altro positivo, un po' come tutti gli altri comandamenti. Ci fa una proibizione e un comando. La proibizione è quella di astenerci nei giorni festivi dalle opere servili. Il comando è quello di esercitarsi nelle opere di religione. Nell'imporre la sua legge al popolo di Israele, Dio usò questa formula: ricordati di santificare il giorno di sabato, memento ut diem sabbati sanctifices. Ecco il comando positivo. A ricordare poi l'opera della creazione, il giorno in cui Dio riposò, Dio aggiunse: per sei giorni lavorerai e farai tutte le tue faccende, il settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio, in questo non farai lavoro di sorta alcuna. Esodo 20, versetto 9 e 10. Sex diebus operaberis, et faces omnia opera tua, septimo autem die sabbatum domini dei tui est, non faces omne opus in eo. Ecco la proibizione. E qui da notare come nel comando il Signore ha detto la parola memento, ricordati. Pensate che è l'unico comandamento che è un rafforzativo. Ricordati, non ti dimenticare. Vuole richiamare proprio l'attenzione sull'importanza di questo precetto, che vuole che rimanga impresso nella nostra mente, memento, non ti dimenticare di santificare la festa. Tale precetto era scrupolosamente osservato dagli ebrei, tanto che nel sabato non permettevano neppure di cuocere le vivande, le quali si preparavano il giorno prima, cioè il venerdì, detto parasheve, che significa appunto preparazione. L'obbligo grave di osservarlo. Come grave, formale e assoluto il precetto di Dio, così è grave per noi l'obbligo di osservarlo. Quindi grave colpa sarebbe il trasgredirlo. Quest'obbligo, oltre che da Dio, c'è imposto anche dalla ragione, dalla gratitudine e dalla coscienza. Quindi, oltre al fatto che c'è comandato in maniera grave da parte di Dio, dobbiamo tenerci a questo obbligo per motivo di ragione. La ragione ci dice che è un dovere naturale dell'uomo dare a Dio ciò che gli spetta, cioè il tempo, del quale egli è padrone, e il culto, perché egli è il nostro creatore, conservatore, benefattore, principio e fine. Questo dovere fu sempre riconosciuto da tutti i popoli, anche le nazioni barbare e selvagge, dove furono praticate religioni mostruose, sono stati fissati dei giorni consacrati al culto della divinità. Quindi anche nei popoli più decaduti dal punto di vista morale, comunque troviamo sempre questo dovere imposto dalla ragione. Secondo punto, la gratitudine è dovere che ci insegnano anche le stesse creature irragionevoli. Cioè, anche gli animali, quando tu li benefichi, essi ricambiano come possono il favore ricevuto. Non dovrà essere grato a Dio l'uomo che da lui riceve continui benefici, lui che è dotato di coscienza, conoscenza, volontà? Ancora, la coscienza ci dice che si deve rispettare la proprietà. Ora, chi non santifica le feste commette un vero latrocinio, rubando a Dio quello che è di sua proprietà e che si è in modo particolare riservato come il suo giorno. Quindi è un giorno che appartiene a Lui. Dies Domini, il giorno del Signore, che appartiene a Lui. Vediamo le opere da omettersi nei dì festivi. Le opere che sono proibite nel giorno di festa sono le cosiddette opere servili. Non farai in questo giorno lavoro alcuno, ha detto il Signore, Esodo 20, versetto 10, perché tali opere impedirebbero di prestare il culto a Dio e di attendere agli interessi dell'anima. Le opere servili sono quelle che affaticano il corpo, si dicono servili perché si fanno normalmente dagli operai, dai mercenari che lavorano per guadagnare il loro vitto, come sarebbe lavorare la terra, lavorare il ferro, la pietra, la lana, fabbricare, eccetera. Questi lavori sono proibiti anche se si facessero senza pagamento, perciò chi si occupa in tali opere pecca gravemente quando la durata del lavoro fosse maggiore di 2 o 3 ore, sia consecutive sia a varie riprese. Nel modo stesso peccano i padroni che obbligano al lavoro i loro operai. Le opere liberali e comuni. Quanto alle opere cosiddette liberali e alle opere comuni, essi non sono proibiti nel giorno di festa, quando anche se ne ritraesse da esse un profitto. Per opere liberali si intendono quelle in cui lo spirito ha maggior parte che non il corpo. Leggere, scrivere, disegnare, dipingere, cantare, suonare, eccetera. Le opere comuni sono quelle che si compiono comunemente da ogni genere di persone, possiamo ad esempio cucinare, eccetera, fare le cose ordinarie, viaggiare, giocare, eccetera. Le cause che rendono lecite le opere servili. Qui dice, sebbene ci sia il precetto grave dell'astensione delle opere servili, tuttavia questo precetto ha delle eccezioni. Quali sono? Ci sono delle cause che permettono di lavorare nelle feste. Queste cause si riducono a 3 sostanzialmente. Una grave necessità, per esempio, quando non si può tralasciare un lavoro senza grave danno. Così pure quando si trattasse di poveri che non hanno altro mezzo di sostentamento fuorché col lavoro del giorno festivo. Per questo anche Gesù scusò i suoi discepoli che, stimolati dalla fame, coglievano spighe in giorno di sabato. Nei casi dubbi, dice il nostro autore, si deve ricorrere al confessore, al parroco. Ancora, la pietà verso Dio, per esempio l'addobbare le chiese, il disporre altari e ogni esercizio che riguarda le sacre funzioni. Così Gesù Cristo stesso lodò i sacerdoti che nelle feste non tralasciavano i loro ministeri riguardanti il culto divino. Infine, la carità verso il prossimo. È lecito quindi curare gli infermi, seppellire i morti, soccorrere qualcuno nell'eccessiva povertà, qualunque sia l'opera da prestarsi. Così Gesù Cristo non lasciava di operare guarigioni anche in giorno di sabato. Conclusione. Ecco, sommariamente accennato, l'obbligo di santificare giorni di festa con l'astensione dalle opere servili e quali siano le opere che senza colpa si possono fare in questi giorni. Nella prossima puntata vediamo invece il comando positivo, ciò che bisogna fare, praticare nei giorni del Signore. La conclusione pratica di questa istruzione sia per ciascuno la risoluzione di non fare mai opere servili in giorno di festa, di non permettere alcun lavoro ai propri dipendenti, di non tenere aperti negozi o officine, non attendere ai traffici. Chi venisse meno a quest'obbligo farebbe male i propri conti. Tutti dobbiamo ricordare a questo riguardo la gran massima di Gesù Cristo, che nulla ci gioverebbe l'acquisto anche di tutto il mondo se con la violazione del precetto si perdesse la propria anima. Fatti ed esempi. L'origine della festa. Un'altra ragione per cui Dio ordinò l'osservanza del sabato fu perché il popolo di Israele richiamasse in questo giorno la memoria dei benefici ricevuti da lui e conservasse e nutrisse lo spirito di pietà e di religione. Ricordati, disse ancora Dio, che tu fosti servo in Egitto e di là ti trasse il Signore Dio tuo con mano potente e braccio disteso. Per questo egli ti comandò di ricordarti del giorno di sabato. feste ebraiche, gli ebrei, oltre il sabato, celebravano altre feste, la Pasqua in memoria della liberazione dalla schiavitù d'Egitto, la Pentecoste, 50 giorni dopo la Pasqua, in ricordo della promulgazione della legge di Dio sul Sinai, avvenuta appunto 50 giorni dopo l'uscita dall'Egitto. La festa dei tabernacoli o delle tende, che ricordava il tempo vissuto dai padri nel deserto sotto le tende e prodigiosamente alimentati dalla manna che cadeva dal cielo. La festa di Purim o delle sorti, per ricordare come Dio cambiò le sorti del popolo giudaico salvandolo dallo sterminio minacciato dall'empio Aman, ministro del re Assuero. La festa della purificazione del tempio in memoria di questo fatto compiuto da Giuda Maccabeo quando riconquistò Gerusalemme. Le feste cristiane di precetto, oltre le domeniche, sono riportate sul codice di diritto canonico e sono le seguenti: la festa del Natale, dell'Epifania, dell'Ascensione, del Corpus Domini, della Madre di Dio, 1 gennaio, dell'Immacolata Concezione, 8 dicembre, dell'Assunzione di Maria Vergine al cielo in anima e corpo, il 15 agosto, di San Giuseppe, il 19 marzo, dei Santi Pietro e Paolo, il 29 giugno, e infine la festa di tutti i santi, il 1 di novembre. Tuttavia il diritto canonico, al canone 1246, concede alle conferenze episcopali, previa autorizzazione della Santa Sede, di abolire o trasferire alla domenica alcune di queste solennità, dal momento che magari lo Stato civile non le riconosce come tali e quindi l'osservanza del precetto diventerebbe particolarmente difficile. La Conferenza Episcopale Italiana, usufruendo di questo disposto, ha spostato alla domenica le solennità dell'Ascensione e del Corpus Domini, che cadrebbero di giovedì, quindi spostata la domenica seguente, mentre ha sospeso il precetto per la festa di San Giuseppe il 19 marzo e quella dei Santi Apostoli Pietro e Paolo il 29 giugno, che però nella città di Roma rimane festa di precetto. L'osservanza del precetto. Ai profanatori del sabato presso gli ebrei era inflitta la pena di morte. Difatti, dopo che nel deserto fu promulgata la legge del Decalogo, fu trovato un uomo che in giorno di sabato raccoglieva della legna. Fu condotto davanti a Mosè e ad Aronne, i quali chiesero al Signore come dovessero punirlo, e il Signore ordinò che fosse lapidato dalla moltitudine. Libro dei Numeri, capitolo 15, versetti 32-36. Attraverso questa pena il Signore faceva capire quanto grave fosse il mancare a questo precetto. L'astensione dalle opere servili. I Maccabei erano così rigorosi nell'osservanza del sabato che credevano fosse in tal giorno proibita anche la legittima difesa della vita. Si legge infatti nella Sacra Scrittura che un drappello di quei valorosi si lasciò uccidere piuttosto che violare il giorno del Signore resistendo con le armi. Questo fatto dei Maccabei è da ammirare, ma non da approvare, come non lo approvò Matatia, il loro capo, il quale dichiarò che in quella circostanza la legge non obbligava, essendovi la legittima causa della difesa della vita, che è un diritto naturale. Il riposo festivo ai grandi uomini. Il dottor Farr, celebre medico inglese, in una relazione alla Camera dei Comuni nel 1812 disse: «L'uomo ha bisogno di un giorno di riposo ogni 7. Il lavoro continuo della mente e del corpo altera i nostri organi e distrugge l'equilibrio della nostra costituzione. Le moltitudini che non rispettano la domenica deperiscono. Gli uomini si incurvano sotto il peso di infermità precoci. L'osservanza della domenica deve essere annoverata non solo fra i doveri religiosi, ma anche fra i naturali, se è vero, come realmente, che la conservazione della vita è un dovere, si incorre colpa di suicidio col distruggerla prematuramente». Un celebre statista inglese, Roberto Pelso, le va a dire: «Io non ho mai conosciuto uomo alcuno il quale abbia lavorato in tutti i 7 giorni della settimana e non abbia fatto perdita del corpo o dell'intelligenza. Quando la rivoluzione francese tentò di abolire il riposo della domenica col ritrovato delle decadi, cioè di riposare ogni 10 giorni, proprio per così denigrare, no, la fede cristiana, i contadini della Vandea dicevano: persino i nostri buoi non vogliono saperne di questa legge, giunto il 7° giorno vi si ribellano scuotendo la giugaia e ricusando di tirare innanzi l'aratro. E diceva giustamente uno scrittore: il bue non può lavorare 9 giorni continui, alla fine del 6° giorno i suoi muggiti pare che domandino l'ora assegnata dal creatore al generale riposo delle creature. Cioè, e si vede che il riposo è necessario non solo, diciamo, per la nostra fede, ma anche per la natura. Quindi in questo vediamo come Dio, che è il nostro Signore creatore, ha fatto tutto con grande sapienza. Ecco, il fatto che ci ha comandato di riposarci un giorno di domenica è proprio perché non solo ne ha bisogno l'anima, ma anche il corpo. E difatti vediamo come magari si lavora la domenica e poi si riposa il lunedì. È proprio veramente un oltraggio che si fa al Signore. Sull'importanza del riposo festivo risuonano per noi anche le parole della Beata Vergine Maria apparsa alla Salette a 2 pastorelli, Melania e Massimino, apparizione nella quale la Madonna piange tutto il tempo. Siamo al 19 settembre 1846. Così dice la Madonna rivolgendosi ai 2 fanciulli: avvicinatevi, figli miei, non abbiate paura, sono qui per annunciarvi un grande messaggio. Se il mio popolo non vuole sottomettersi, sono costretta a lasciare libero il braccio di mio figlio. Esso è così forte, così potente, che non posso più sostenerlo. Da quanto tempo soffro per voi? Se voglio che mio figlio non vi abbandoni, ho ricevuto l'incarico di pregarlo di continuo, ma voi non ci fate caso. Per quanto pregherete e farete, mai potrete compensare la pena che mi sono presa per voi. Vi ho dato 6 giorni per lavorare, mi sono riservato il 7° e non me lo volete concedere. È questo che appesantisce tanto il braccio di mio figlio. Anche i carrettieri non sanno che bestemmiare il nome del mio figlio. Queste sono le 2 cose che appesantiscono il braccio di mio figlio. Quindi la mancanza del riposo festivo, del santificare la domenica, e le bestemmie. Se il raccolto si guasta, la colpa è vostra. Ve l'ho fatto vedere l'anno passato con le patate, voi non ci avete fatto caso. Anzi, quando ne trovavate di guaste, bestemmiavate il nome di mio figlio. Esse continueranno a marcire, quest'anno a Natale non ve ne saranno più. Se avete del grano, non seminatelo. Quello seminato sarà mangiato dagli insetti e quello che maturerà cadrà in polvere al momento della battitura. Sopraggiungerà una grande carestia. Prima di essa i bambini al di sotto dei 7 anni saranno colpiti da convulsioni e moriranno fra le braccia di coloro che li terranno. Gli altri faranno penitenza con la carestia. Le noci si guasteranno e l'uva marcerà. Se si convertono, le pietre e le rocce diventeranno mucchi di grano e le patate nasceranno da sole nei campi. Fate la vostra preghiera, figli miei? Non molto, signora, rispondono entrambi. Figli miei, bisogna proprio farla sera e mattino. Quando non avete tempo, dite almeno un padre e un ave. Quando potrete fare meglio, ditene di più. D'estate, a messa, vanno solo alcune donne anziane. Gli altri lavorano di domenica, tutta l'estate. D'inverno, quando non sanno che fare, vanno a messa, ma solo per burlarsi della religione. In quaresima vanno in macelleria come i cani. Avete mai visto del grano guasto, figli miei? No, signora, rispondono. Ma tu, figlio mio, certamente una volta lo hai visto con il tuo padre nel campo del Coin. Il padrone del campo disse a tuo padre di andare a vedere il suo grano guasto e ci andaste tutte e due, prendeste in mano 2 o 3 spighe, le stropicciaste e tutto cadde in polvere. Al ritorno, quando eravate a mezz'ora da Corps, tuo padre ti diede un pezzo di pane dicendo: ti prendi, figlio mio, mangia ancora del pane per quest'anno, perché non so chi ne mangerà l'anno prossimo, se il grano continua in questo modo. Oh sì, signora, risponde Massimino, ora lo ricordo, prima non me lo ricordavo. Ebbene, figli miei, lo farete conoscere a tutto il mio popolo. Andiamo, figli miei, fatelo conoscere a tutto il mio popolo. Con queste parole la Madonna ancora una volta richiamava gli uomini a quel memento: ricordati di santificare le feste, ricordati di onorare il nome di Dio con la lingua, ricordati di adorarlo con il cuore. Bene, la prossima volta vedremo e ci soffermeremo meglio sull'aspetto positivo del terzo comandamento, cioè ciò che dobbiamo fare per santificare davvero la festa. Ecco, non basta astenersi dal lavoro servile, bisogna anche compiere le opere di religione. Lo vedremo la prossima volta. Ave Maria.